Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Anna Maria Susca e Giancarla Volpato leggono Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Siamo a Ferrara negli anni 30. La famiglia Finzi Contini appartiene alla ricca borghesia ebraica. I suoi componenti vivono in un isolamento altezzoso, simbolizzato dal muro di cinta del parco di proprietà. Anche il narratore è ebreo e frequenta il liceo classico della città. Dopo una sonora bocciatura in matematica, non sapendo come confessare la verità ai suoi genitori, vaga in bicicletta per la città e giunge per caso ai piedi del muro della villa dei Finzi Contini, dove incontra Micol. Per la prima volta, il protagonista sente di provare attrazione per la sua amica e comincia a fantasticare. Immagina di rimanere nascosto in quel cunicolo, senza avvisare la famiglia, con l'unico conforto di Micol e dei suoi baci. Tornato all'aperto, si accorge che la ragazza non l'ha aspettato ed è impegnata in una discussione con il giardiniere Perotti. Solo alcuni anni dopo, il ragazzo riesce a superare il muro di cinta e raggiungere la Magna Domus. Nel 1938, a causa dell'emanazione delle leggi razziali e della conseguente discriminazione degli ebrei, il protagonista viene cacciato dal club di tennis che era solito frequentare, l'Eleonora d'Este. Un giorno riceve una telefonata da Alberto, che lo invita a giocare nel suo campo privato con la sorella. Il padre considera l'invito come un atto di degnazione da parte dei facoltosi Finzi Contini e trova così il pretesto per avviare una discussione politica con il ragazzo. Nonostante le recenti norme restrittive nei confronti degli ebrei, egli giudica niente affatto ostile l'atteggiamento del federale ferrarese nei confronti della comunità ebraica. Ma il figlio la pensa ben diversamente. Quanto al tennis, è la lunga telefonata di Micol a fargli accettare l'invito alla villa.
La questione è che per giocare a tennis e ballare ci vuole il partner, mentre io a Venezia non conosco nessuno di adatto. Poi ti dico, Venezia sarà bellissima, non discuto, però non mi ci trovo. Mi ci sento provvisoria, spaesata, un po' come all'estero. Vai a dormire dagli zii? Eh già, dormire e mangiare. Capisco. Comunque, 2 anni fa, quando a Ca' Foscari ci sono stati i littoriali, ti ringrazio di non essere venuta. Sinceramente, li considero la pagina più nera della mia vita. Perché? Dopotutto. Ti dirò anzi che a un certo punto, sapendo che ti presentavi, ho nutrito il gentile pensierino di accorrere a fare un po' di clac per la bandiera. Ma senti piuttosto, ti ricordi di quella volta sulla Mura degli Angeli, qui fuori? L'anno che sei stato rimandato a ottobre in matematica? Dovevi aver pianto come un vitello, povero santo, avevi certi occhi. Volevo consolarti. Mi era perfino venuto in mente di farti scavalcare il muro, di farti entrare in giardino. E per quale ragione non sei entrato poi? So che non sei entrato, ma non ricordo perché.
Non è l'unico invitato. Quel sabato pomeriggio, arrivato davanti al portone della grande villa, trova in attesa un gruppo di ragazzi e una ragazza. Questa lo informa indignata dell'espulsione di un ragazzo ebreo durante la finale di un torneo al circolo di tennis. Ma non riesce a terminare il racconto che il portone viene aperto dal vecchio Perotti, giardiniere, chauffeur, portinaio. Fin dal primo giorno, le partite nell'atmosfera magica del giardino sono un'esperienza meravigliosa per il ragazzo.
Fummo veramente fortunati con la stagione. Per 10 o 12 giorni il tempo si mantenne perfetto, fermo in quella specie di magica sospensione di immobilità dolcemente vitrea e luminosa che è particolare di certi nostri autunni. Faceva caldo nel giardino, quasi come se si fosse d'estate. Chi ne aveva voglia poteva tirare avanti a giocare a tennis fino alle 5:30 e oltre, senza timore che l'umidità della sera, verso novembre già così forte, danneggiasse le corde delle racchette. A quell'ora, naturalmente, sul campo non ci si vedeva quasi più. Però la luce, che tuttora adorava laggiù in fondo i declivi erbosi della Mura degli Angeli, pieni, specie la domenica, di folla lontana, ragazzi che correvano dietro al pallone, balie sedute a sferruzzare accanto alle carrozzine, militari in libera uscita, coppie di fidanzati alla ricerca di posti dove abbracciarsi, quell'ultima luce invitava a continuare, a insistere in palleggi, non importa se ormai quasi ciechi. Il giorno non era finito, valeva comunque la pena di restare ancora un poco. Tornavamo ogni pomeriggio, dapprima preavvisando con una telefonata, poi nemmeno. Le giornate apparivano troppo belle e insieme troppo insidiate dall'inverno oramai imminente. Perderne una sola sembrava proprio un delitto. Senza darci appuntamento, arrivavamo sempre intorno alle 2, subito dopo mangiato.
Il primo giorno accade anche un fatto curioso. Quando il gruppo di ragazzi invitati al tennis giungono a un centinaio di metri dalla villa, l'attenzione di tutti viene attratta da due persone ferme in mezzo al piazzale, una cameriera e una vecchia signora seduta in poltrona. È la nonna di Nicole, che con ampi gesti delle braccia fa loro intendere che non devono procedere oltre, ma piuttosto prendere a sinistra verso il campo, dove i due nipoti stanno già giocando. A distanza di giorni dall'accaduto, i padroni di casa non si sono ancora fatti vedere.
Una sera, tuttavia, contro ogni aspettativa, furono il professor Ermanno e la signora Olga a comparire. Avevano l'aria di essere passati dal tennis per puro caso, di ritorno da una lunga passeggiata nel parco. Si tenevano a braccetto. Più piccolo della moglie e molto più curvo di quanto non fosse 10 anni avanti, il professore indossava uno dei suoi abiti leggeri di tela chiara, con un panama dal nastro nero calato sulle spesse lenti del pince-nez e appoggiandosi per camminare a una canna di bambù. Vestita a lutto, la signora portava fra le braccia un grosso mazzo di crisantemi colti in qualche remota parte del giardino nel corso della passeggiata. Li premeva contro il petto di traverso, cingendoli con il braccio destro in atto teneramente possessivo, quasi materno. Quantunque ancora dritta e alta più del marito di tutta la testa, anche lei appariva molto invecchiata. I capelli le erano diventati uniformemente grigi, d'un grigio brutto, tetro. Sotto la fronte ossuta e sporgente, gli occhi nerissimi brillavano dell'ardore fanatico e patito di sempre.
I due giovani finsicontini presentano i loro genitori propri amici, con tanto di nome, cognome, studi e occupazione. L'attenzione del professore si sofferma in particolare su Giampiero Malnate, grande amico di Alberto, impiegato in uno stabilimento della Montedison. Un bel esempio di devozione scientifica, secondo il signor Ermanno, dato che la passione della chimica l'aveva trascinato lontano da una città ricca di risorse come Milano. In una di queste piacevoli giornate, nelle pause tra una partita e l'altra, Nicole accompagna il protagonista in giro per il parco.
Volle essere Nicole a mostrarmi il giardino. Fu così che cominciarono le nostre lunghe scorribande a due. Le prime volte prendevamo le biciclette. La bicicletta era indispensabile, aveva immediatamente deciso la mia accompagnatrice, se volevo farmi un'idea abbastanza chiara dell'insieme. Il giardino era grande un 10 ettari. E i viali, tra maggiori e minori, sviluppavano nel loro complesso una mezza dozzina di chilometri. Ma a parte questo, senza bicicletta non sarebbe stato assolutamente il caso che ci spingessimo fin là in fondo, per esempio, dalla parte del tramonto, dove lei e Alberto, da ragazzi, andavano spessissimo a vedere i treni che facevano manovra in stazione. Se ci fossimo spinti così lontano a piedi, rischiavamo di farci cogliere dal fischietto di Alberto senza essere poi in grado di ritornare con la necessaria prontezza.
In queste lunghe esplorazioni, Micol gli parla dei luoghi e degli alberi del parco, esemplari centenari e giganteschi. Non capisce come possano esistere persone incapaci di profonda ammirazione per quelle piante. E poi lo conduce a vedere un piccolo imbarcadero sul canale Panfiglio e a visitare la casa colonica dei Perotti. Un giorno, a causa della pioggia, i due ragazzi riparano in una rimessa, un tempo adibita a palestra, e Micol lo invita a entrare in una vecchia carrozza. Qui il protagonista viene colto da una profonda emozione che si riflette nel tremito della voce. Ma l'amica continua a parlare dell'inutile cura con cui Perotti ripara quel vecchio veicolo. Anche le cose muoiono, caro mio. Meglio lasciarle andare. Sono soli. Un'occasione unica per parlarle e baciarla, ma la timidezza e il timore di un rifiuto da parte della ragazza lo bloccano. Per parecchio tempo proverà rimorso per aver perso l'occasione di dichiararle il suo amore.
Infinite volte nel corso dell'inverno, della primavera e dell'estate che seguirono, tornai indietro a ciò che tra Micole e me era accaduto, o meglio, non accaduto, dentro la carrozza prediletta dal vecchio Perotti. Se quel pomeriggio di pioggia, nel quale era terminata ad un tratto la luminosa estate di San Martino del 38, io fossi riuscito perlomeno a dichiararmi, pensavo con amarezza, forse le cose tra noi sarebbero andate diversamente da come erano andate. Parlarle, baciarla, era allora, quando tutto ancora poteva succedere, non cessavo di ripetermi che avrei dovuto farlo. E dimenticavo di chiedermi l'essenziale, se in quel momento supremo, unico, irrevocabile, un momento che forse aveva deciso della mia e della sua vita, io fossi stato davvero in grado di tentare un gesto, una parola qualsiasi. Lo sapevo già allora, per esempio, di essermi innamorato veramente? Ebbene no, non lo sapevo. Non lo sapevo allora e non l'avrei saputo per altre 2 settimane abbondanti, quando ormai il brutto tempo, divenuto stabile, aveva disperso senza rimedio la nostra occasionale compagnia.
Tutto rimane apparentemente uguale. Se le partite quotidiane a tennis non possono più svolgersi, l'amicizia tra i due ragazzi non si interrompe. Le scorribande in giardino sono sostituite da lunghe conversazioni telefoniche, nel corso delle quali Micol parla degli amici del tennis e della sua passione per i lattimi, vetri veneziani che colleziona e tiene nella sua stanza. Il ragazzo è convinto che lei abbia indovinato il suo desiderio di rivederla.
Passai la notte successiva in grande agitazione. Mi addormentavo, mi svegliavo, mi riaddormentavo e sempre riprendevo a sognare di lei. Sognavo, per esempio, di trovarmi, proprio come il primissimo giorno che avevo messo piede nel giardino, a guardarla mentre giocava a tennis con Alberto. Anche adesso che sognavo, non l'abbandonavo con gli occhi un attimo solo. Tornavo a dirmi che era splendida, che mi piaceva così sudata e rossa, con quella ruga di impegno e di decisione quasi feroce che le divideva verticalmente la fronte, tutta tesa come era, nello sforzo di sconfiggere il sorridente, un po' fiacco e annoiato fratello maggiore. Adesso, tuttavia, mi sentivo opprimere da un disagio, da un'amarezza, da un dolore quasi insopportabile. Della bambina di 10 anni prima, mi chiedevo disperato, che cosa era rimasto in questa Micole di 22 anni, in shorts e maglietta di cotone, in questa Micole dall'aria così libera, sportiva, moderna, libera soprattutto, da far pensare che gli ultimi anni li avesse passati esclusivamente in giro per le mecche del tennis internazionale. Londra, Parigi, Costa Azzurra, Forest Hills. Sì, confrontavo. Eccola. Erano rimasti della bambina i capelli biondi e leggeri striati di ciocche quasi canute, le iridi celesti, scandinave, la pelle color del miele.
Si chiude qui la seconda parte narrata e letta da Anna Maria Susca e Giancarla Volpato del libro Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della terza parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.